Modem.
What's up, guys? Meet the all-new Galaxy Note 7, the most intelligent, best-looking, and most powerful Note.
Samsung decreta la fine del Galaxy Note 7.
Samsung hat die Produktion seines Pannen-Smartphones Galaxy.
Samsung suspendeu as vendas do novo telemóvel Galaxy.
Samsung
Note
jette l'éponge. Le fabricant sud-coréen.
A rischio incendio non verrà più prodotto né venduto.
Edition abandonne définitivement la production de son modèle Galaxy Note 7.
Il problema deriva infatti da un malfunzionamento delle pile al litio.
Perché veramente sono studiati male.
The body of the battery is typically two layers, the anode and the cathode.
La decisione era ormai inevitabile dopo la segnalazione di combustioni spontanee.
Ha été contraint de rappeler 2,5 millions d'exemplaires car certains avaient pris feu.
Anche nei prodotti che avevano beneficiato della sostituzione delle unità di alimentazione.
The more pressure there is, the bigger the explosion.
L'azienda sudcoreana subisce il contraccolpo in borsa con un calo consistente delle azioni.
Buongiorno da Franco Cristini, la copertina curata da Renato Minoli ci ha introdotto al tema di oggi: che cosa succede a Samsung o che cosa succede al mondo altamente tecnologico della telefonia. Il clamoroso flop del primo costruttore mondiale di smartphone fa discutere. La storia è nota: il nuovo modello d'alta gamma del produttore sudcoreano, lanciato un mese fa, presenta un grave difetto di fabbricazione, le batterie si surriscaldano e si incendiano. Samsung non riesce a correggere il tiro, ieri ha gettato la spugna. Produzione interrotta, appello anche umiliante a chi ha acquistato il prodotto a non utilizzarlo, a riconsegnarlo. Il danno è notevole, danno finanziario e danno d'immagine. Quanto sarà grave e poi come comprendere questa vicenda? Incidente di percorso o sintomo di qualcosa di più profondo? Magari in casa Samsung, magari in un settore dalla concorrenza più che sfrenata, magari in un sistema di produzione e di consumo esageratamente accelerato. Di questo discuteremo con i nostri ospiti che introdurrò man mano, ma in entrata uno sguardo dall'Asia. Stefano Carrer, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ecco, tu sei corrispondente in Giappone del Sole 24 Ore. Qui il flop di Samsung occupa le pagine economiche o tecnologiche di numerosi giornali. In Asia che cosa si dice, come lo si sta vivendo?
Sì, sicuramente anche qui. Io tra l'altro sono tornato alcuni giorni fa dalla Corea e già nei giorni scorsi l'atmosfera lì era quasi di incredulità per i problemi del Note 7 della Samsung. Intendiamoci, lì in Corea Samsung è amata e odiata allo stesso tempo, insomma anche un po' odiata perché è stata un po' così arrogante, con una grande presa sull'economia, ma i coreani sono sempre orgogliosi quando una loro azienda riesce ad affermarsi nel mondo. Quindi è stato un vero e proprio shock, ancora di più sicuramente lo è stato ieri, quando in fondo è accaduto quello quanto di peggio si possa immaginare per una società, appunto un'azienda che è costretta a raccomandare ai suoi clienti di non usare assolutamente quello che doveva essere il suo prodotto di punta, quindi non solo interrompere la produzione e le vendite, ma proprio addirittura un appello a non usarlo. Sicuramente sarà un caso che finirà nei libri di storia economica come uno dei più clamorosi fallimenti di prodotto, no? E tra l'altro, soprattutto in Corea, ecco, queste difficoltà di Samsung finiscono per apparire un po' come lo specchio di un momento molto delicato che sta vivendo l'intero sistema paese, perché non c'è solo la Samsung. C'è stato ad esempio recentemente il clamoroso collasso finanziario del colosso del trasporto container via mare, Hanjin, che tra l'altro sta provocando problemi alle catene logistiche globali e trasporta tra l'altro molti prodotti Samsung che sono bloccati in mare perché alcune navi ancora, insomma, sono bloccate in mare per timore di sequestro da parte del creditore, insomma.
Quindi magari Carrer, dici, c'è un problema di fondo, è una delle domande che vogliamo affrontare, lo faremo magari più in là, ma dici, il titolo in borsa ieri ha perso l'8%, oggi se non sbaglio è ancora in calo, come stanno andando le cose?
Sì, oggi è ancora in calo, in mattinata così, però sta recuperando molte delle perdite, quindi il calo è poco consistente, cioè proprio frazionale nelle ultime notizie. Ieri invece ha perso un valore di capitalizzazione di circa 19 miliardi di dollari, questo meno 8%. E molti analisti stimano che questa crisi, diciamo, costerà proprio intorno a 17 miliardi di dollari all'azienda, quindi insomma, un danno pesante, ma il danno principale potrebbe essere non tanto, non solo quello finanziario, perché è un'azienda che ha le spalle grosse, ma proprio quel danno di reputazione e quel danno commerciale, nel senso che il lancio del Note 7 era stato appunto affrettato proprio per precedere di poco il lancio dell'iPhone 7. E tra l'altro si rischia quindi che si chiuda una tenaglia su Samsung, che resta il leader mondiale, però da una parte la concorrenza dall'alto di Apple e dal basso delle aziende cinesi, taiwanesi, che stanno recuperando velocemente competitività sul mercato internazionale e potrebbero avvantaggiarsi dei problemi del brand Samsung.
Ecco, perché quali ragioni...
Il brand Note probabilmente crolleranno.
Ecco, quali ragioni economiche
il
allora
brand
di questa...
Note...
Carrer? Va bene, intervengo io. Allora, quali ragioni economiche di quanto è successo e poi anche quali prospettive per Samsung? Ne parleremo. Io per intanto ringrazio Stefano Carrer, che riprenderemo tra poco. Al telefono abbiamo anche Bruno Ruffilli, giornalista alla Stampa, quotidiano per il quale si occupa di nuove tecnologie. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bruno Ruffilli, con lei affrontiamo il problema dal lato tecnico, poi torniamo sulle questioni economiche, il problema del Galaxy Note, una batteria che si surriscalda, che cosa possiamo dirne?
Ah, intanto diciamo quasi tutti abbiamo scritto che la batteria esplode, tecnicamente non bisogna aspettarsi una bomba, come dire, ma appunto che la batteria surriscalda e che a un certo punto fonde il telefono. Succede questo, ed è successo soprattutto durante la fase di ricarica. Questo perché la batteria, come in realtà quasi tutte le batterie dei telefoni attuali, ha gli ioni di litio, il che significa che in uno stato molto sottile c'è un elettrodo che è fatto di litio e un altro che ha una base di carbonio. Quindi che succede? Quando la batteria si ricarica, gli elettroni si spostano in una direzione e lo fanno molto velocemente, perché Samsung, come molti dei produttori di telefoni, soprattutto Android, ha introdotto un sistema di ricarica veloce, quindi in pochi minuti è possibile ricaricare gran parte della batteria. Per questo però la quantità di corrente che si muove deve essere molto alta e il pericolo è appunto che si surriscaldi, soprattutto se poi, come pare, cioè è successo in questi casi, hanno del catodo, cioè le due parti della batteria vengono in contatto. A questo punto naturalmente non c'è modo di fermare questo surriscaldamento e non c'è modo peraltro neanche di sostituire la batteria, perché il Galaxy Note 7, come quasi tutti i telefoni top di gamma più recenti, ha una batteria sigillata, cioè non si può più togliere come si faceva una volta. Mm-hmm. E quindi è tutto chiuso ed è difficile intervenire. In realtà, come dire, Samsung non sta usando su questo telefono una tecnologia particolarmente nuova, nel senso che anche sui modelli immediatamente precedenti, no? Cioè sul Galaxy S7, sull'S7 Edge, che sono usciti presentati a febbraio di quest'anno, hanno molto in comune con questo telefono qui, la batteria è praticamente uguale.
Ecco, quindi c'è questa domanda, insomma, una batteria non tanto dissimile da quella presente su altri modelli, però qui si incendia e sugli altri no. E Samsung incapace di trovare una risposta.
Soprattutto questo, infatti c'è stato, diciamo, evidentemente qualche cambiamento, ed è stato appunto quel cambiamento lì che ha causato con ogni probabilità questo problema, ma il punto è che Samsung non è riuscito ancora a capire in che cosa sia veramente il difetto. Questo lo prova il fatto che gli smartphone sono stati ritirati una prima volta dal commercio, non sono stati più venduti. L'annuncio è arrivato all'inizio di settembre, quindi circa un mese dopo la presentazione ufficiale del Note 7, sono stati poi dichiarati sicuri, rimessi in vendita, ma hanno cominciato a esplodere anche quelli nuovi. Quindi evidentemente il problema non è stato ancora identificato. Questo tra l'altro depone, diciamo, male anche per quello che dovesse venire dopo, nel senso che la tecnologia attuale delle batterie Samsung è il meglio che c'è, cioè è uno standard. Peraltro Samsung produce in proprio le batterie.
Ecco, questo è un aspetto importante, ha il controllo dunque insomma, di quello che producono, poi magari delegano a certi fornitori, però la batteria è la loro, non è qualcosa che prendono da fuori.
Sì, sulla batteria c'è scritto Samsung. In questo caso specifico all'inizio appunto l'azienda ha detto che la batteria, c'erano due tipi, cioè due fornitori, uno cinese e uno coreano, pare che le batterie difettose fossero quelle coreane. Qui in realtà c'è stato da subito un dubbio, no? Cioè Samsung doveva essere in grado di identificare i modelli difettosi a partire dal numero di serie. Cioè avrebbe potuto dire questo modello con questo numero di serie utilizza una batteria proveniente appunto dalla Corea, dunque presumibilmente difettosa. E a quel punto avrebbe potuto non richiamare globalmente il Note 7 come ha fatto, ma dire soltanto fate attenzione che questi modelli qui devono essere cambiati. È successo spesso, è successo con altre aziende, no? A un certo punto anche, per dire, Apple ha avuto dei problemi non tanto con le batterie quanto con dei caricabatterie. Però Apple è stata in grado di dire attenzione, questi specifici caricabatterie possono avere un problema. Quindi solo alcuni sono stati ritirati e sostituiti, e questo non è successo nel caso di Samsung, e già dall'inizio in effetti qualche dubbio poteva esserci sul fatto che veramente avessero idea di che cosa stava succedendo.
Ecco, e questo ci fa credere che non è semplicemente un problema di produzione, ma magari un problema di concezione. Io saluto anche Stefano Caimi, ingegnere chimico al Politecnico di Zurigo, è un dottorando, ma è anche uno dei pochi ricercatori che al Poli lavorano direttamente sulle batterie agli ioni di litio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il suo sguardo brevemente sul problema del Galaxy Note. Che succede?
Sì, allora dal mio punto di vista il problema nasce dal fatto che il mondo odierno e la ricerca sulle batterie è estremamente evoluta. C'è da dire che negli ultimi anni abbiamo fatto, la tecnologia ha fatto passi notevoli. Il problema è che siamo arrivati ad ottenere risultati sicuramente eccellenti, ma dal mio punto di vista oltre i quali diventa molto difficile, se non dire quasi pericoloso, spingersi. D'altronde stiamo chiedendo alle batterie odierne di raggiungere performance in termini di potenza, durata, peso, dimensioni, che sono davvero difficili da raggiungere, essendo praticamente arrivati al limite dell'operatività di queste batterie.
Sì, quindi come dire, c'è una pressione del mercato sulle possibilità tecnologiche che diventa quasi preoccupante. Si vuole andare troppo in là, troppo in fretta rispetto a quello che verosimilmente si può produrre e fare.
Esattamente, infatti quello che volevo dire è che ciò non significa che non ci siano possibilità di miglioramento, ma che i tempi necessari per la ricerca e per l'innovazione sono magari maggiori o più lunghi rispetto a quelli richiesti dal mercato per ricollegarci a quello che dicevamo prima, per stare al passo delle esigenze del consumatore e soprattutto dei concorrenti.
Sì,
e quindi
sì,
forse il fatto di arrivare a riuscire a essere per primi sul mercato porta a sacrificare determinati criteri di sicurezza a volte.
Sì. Senta, il rischio di incendio è un problema di questo tipo di accumulatori, dalla tecnologia al litio, o è un problema anche di altre batterie?
Ma principalmente il rischio di incendio è dovuto a questa tecnologia agli ioni di litio, perché nella batteria agli ioni di litio vi è la presenza di questi elettroliti che non sono altro che il medium che trasporta questi ioni di litio e fanno sì che la corrente venga trasportata. E questi elettroliti in condizioni particolari di stress, di surriscaldamento dovuto a più fattori, non è mai un singolo fattore che porta alla possibile esplosione, questi elettroliti possono innescare delle piccole reazioni chimiche con altri elementi presenti all'interno della batteria e portare a un surriscaldamento sempre maggiore a condizioni di instabilità della batteria che a lungo termine possono portare a una piccola esplosione. Ecco, non è un'esplosione grossa, è semplicemente un fallimento della batteria che da un momento all'altro si surriscalda e con rischio può diffondere altri componenti del telefono in
sì,
questo caso.
Sì, parliamo magari anche un po' d'altro. Bruno Ruffilli, se parliamo di telefonine, qui allontaniamoci dal caso Samsung, surriscaldamento, incendi a parte, insomma, la grande sfida nel campo delle batterie oggi resta quella dell'autonomia, o sbaglio?
Resta quella dell'autonomia, però c'è chi l'affronta in modo diverso, cioè da una parte ci sono produttori come appunto Samsung che spingono molto sulle caratteristiche del telefono, quindi il Note 7, peraltro io ho avuto modo di provarlo, è un telefono eccellente, a parte appunto questo difetto non trascurabile, ma per il resto è un telefono assolutamente fantastico, nel senso è molto potente, ha un display veramente molto definito, molto luminoso, molto preciso e veloce. Tutto questo naturalmente richiede un grosso impiego di energia e quindi serve appunto una batteria potente. Dall'altra parte c'è chi vede il telefono nel suo insieme e quindi, come dire, non si limita a aumentare la velocità del processore, a aumentare la risoluzione del display, ma pensa qual è, diciamo, il livello massimo che si può raggiungere senza però come dire, richiedere troppo agli altri componenti. Quindi per esempio penso a Apple, se noi consideriamo l'iPhone, l'iPhone non ha i dati di diciamo, le specifiche migliori tra tutti i telefoni in commercio, eppure non ha per esempio neanche la batteria più potente tra tutti i telefoni in commercio, eppure riesce a mettere insieme una gestione dell'energia probabilmente più intelligente, più accurata, e quindi alla fine richiede meno alla batteria. Sì. Si tratta di, come dire, spingere meno, cioè di stare attenti alla velocità sul tachimetro o a quella reale. Ecco, non sempre la velocità sul tachimetro dà poi l'effettiva quantità della velocità e della praticità e della convenienza dell'uso del telefono in tutti i giorni.
Sì, e qui a questo magari corrispondono anche due filosofie di marketing un po' diverse, una che ti vende un prodotto nell'insieme e l'altra che ti mette sui prospetti, su quello che poi la gente legge, i numeri eccellenti delle varie componenti, ma che poi magari insieme fanno fatica a funzionare per bene come potrebbero. Stefano Caimi, la batteria, componente fondamentale della realtà energetica di oggi nei telefonini, ma anche, immagino, sempre più di domani, quando entrerà anche in altri ambiti, pensiamo soprattutto a quello delle automobili. Dove si sta orientando la scienza? La tecnologia di domani sarà questa delle batterie agli ioni di litio o si sta guardando ad altro?
Ma sicuramente la tecnologia degli ioni di litio è una delle tecnologie più promettenti. Certo, come dicevamo prima, è importante fare delle piccole modifiche per aumentare i criteri di sicurezza, soprattutto se pensiamo ad applicazioni più grosse, che potrebbero essere macchine elettriche, eccetera, perché se una batteria alla fine piccola di un telefono può creare questi problemi, la stessa batteria su un'automobile che è migliaia di volte più grossa potrebbe portare esplosioni ben più gravi. Sì. Ecco. E, diciamo, ci sono due strade che si percorrono ad oggi nella ricerca. Una è la modifica completa della tecnologia, quindi introduzione di nuovi elettrodi più performanti, in modo da garantire le stesse performance o possibilmente migliori, senza però stressare così tanto la batteria dal punto di vista delle capacità della batteria stessa. Oppure un'altra alternativa sarebbe mantenere la tecnologia adesso, ma migliorare la tecnologia che c'è adesso presente, ma migliorarne gli standard di sicurezza. Ad esempio, essendo se osservato che la maggior parte di questi problemi dovuti all'esplosione sono dovuti alla presenza di questa elettrolita, la ricerca ultimamente sta focalizzando sulla sostituzione di questo elettrolita con elettroliti cosiddetti solidi, che presentano un rischio molto minore di esplosione e di incompatibilità con i materiali all'interno della batteria stessa.
Ecco,
però ecco, ci vorrà del tempo. Non è sicuramente presente ad oggi sul mercato una tecnologia migliore di quella che Samsung propone o che Apple propone.
Ecco, quindi due binari di ricerca. Grazie Stefano Caimi per essere stato con noi. Ragioni, cause e contesto economico di questo pasticciaccio del Galaxy Note, chiamiamolo così, noi ne riparliamo tra poco. Prima un po' di musica, un brano che ci riporta a quando i telefonini ancora non c'erano e a quando i tempi, la velocità della comunicazione era probabilmente un'altra. Enzo Iannacci ci canta Giovanni il telegrafista. Piri 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 Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo su un tasto solo. Piri 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 piri. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. I piri 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 piri, storia viva e urgente. Ah.
l'alfabeto, mozzo in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo. Ah, quando invecchia, comest, rosa, urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente, piri 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 piri. Per sue mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato. Passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo, ottavo G-Duca di Windsor. Passarono cavallette Cina, passò sensazione, aveva bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio. Alba con altro. Piri 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 piri
piri piri piri piri piri piri. Enzo Iannacci, Giovanni il telegrafista. Ricominciamo con l'inciampo di Samsung sul Galaxy Note. Allora, la domanda che vogliamo affrontare ora è la seguente: incidente di percorso dietro il quale c'è il caso o dietro il quale ci sono ragioni più profonde? Ritroviamo Stefano Carrer, corrispondente dal Giappone del Sole 24 Ore. Stefano Carrer, parlavi di un problema Corea. Vogliamo ricominciare da questo. C'è un problema industriale Corea?
Beh, il problema industriale è da quanto mi hanno spiegato un po' tutti, quando sono andato la settimana scorsa in Corea, è che loro sono spaventati dal fatto che soprattutto dai paesi emergenti, in particolare dalla Cina, c'è una crescita di competitività molto rapida nei confronti dei coreani. Cioè, i coreani si erano esaltati per tanto tempo perché in tanti settori, dalla cantieristica navale, appunto all'elettronica di consumo in cui eccelle Samsung e LG, anche così, avevano battuto i giapponesi, no? Che invece adesso si sentono proprio sotto pressione, proprio per questa crescita rapidissima della competitività della Cina in particolare, ma non solo, insomma, dei mercati emergenti. Questo appunto crea un problema, diciamo, forse storico. Sono arrivati a un momento giapponese di come era il Giappone 20 anni fa, insomma. Mm-hmm. Questa è l'atmosfera che si respira lì.
Sì, al telefono abbiamo anche il professor Carlo Filippini, docente di economia politica alla Bocconi di Milano, specialista di mercati asiatici. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore, su questo aspetto, l'industria coreana, magari anche degli altri paesi asiatici di punta, il Giappone, Taiwan, oggi, che dire, meno affidabile di ieri perché sotto pressione dal concorrente cinese?
Diciamo sì, più che meno affidabile di ieri, c'è appunto una maggiore concorrenza da parte di altri paesi, la Cina, ma non soltanto la Cina. Il problema è che probabilmente, mentre in passato erano casi eccezionali, la Corea, sappiamo, negli anni 50 era più povera di molti paesi africani, era considerata davvero un caso quasi disperato. Bene, questi paesi sono balzati alle frontiere della tecnologia e dell'economia e ci aspettiamo che siano sempre perfetti. Cioè, quando uno fa il primo della classe non può permettersi errori. Errori tipo questo di Samsung sono stati fatti da numerosissime imprese, dalla Ford alla fine del 97, che ha dovuto richiamare 8 milioni di automobili, che appunto anche loro prendevano fuoco. Ma ripeto, ci sono decine di flop di questo genere industriale, di prodotti che sono falliti, per non parlare poi di quelli di marketing, la famosa Coca-Cola dolce che dovette essere ritirata. Vorrei anche dare due piccolissime notizie. Una è che un premio Nobel, è vero, quello della medicina, ma si trattava di ricerche molto tecnologiche, è stato dato a un giapponese, ha premiato, diciamo così, una squadra di ricerca giapponese. E due, i casi di incendio, cioè quello che è preoccupante è quello che è stato sottolineato già da alcuni altri che sono intervenuti in modo molto approfondito, cioè non si sa esattamente il perché le batterie appunto si incendiano. Il problema, ripeto, è che i casi sono praticamente meno di 100 su più di 2 milioni e mezzo di telefoniti venduti solo negli Stati Uniti.
Sì,
ripeto, non si tratta di un fallimento globale,
sì.
Però l'aspetto, ripeto, preoccupante è che non si sa ancora adesso perché. Qualcuno diceva che il polo positivo e il polo negativo delle batterie sono molto vicini fra di loro, li hanno messi troppo vicini, li hanno compressi troppo, il risultato è che in qualche caso vengono a contatto e appunto la batteria si incendia.
Ecco, quindi magari ancora una volta la miniaturizzazione, esatto, non aiuta a risolvere questi problemi. Stefano Carrer, l'azienda Samsung sta anche vivendo un delicato momento di transizione, no? una cessione di poteri, sì, dal padre a figlio. Questo può aver indebolito la governance o sarebbe esagerato dirlo?
Ma diciamo, la governance tradizionalmente nei conglomerati coreani non è molto trasparente, insomma c'è la famiglia lì che è l'azionista di riferimento, ma il patriarca, che ha 74 anni e già da un paio d'anni fuori combattimento perché ha avuto gravi problemi di salute, nel contesto coreano, diciamo etico, però non, il figlio maggiore, che adesso ha 48 anni e quello che sta crescendo e sta affermando la sua leadership, non può però succedere formalmente finché il padre è in vita. Di recente appunto JY Lee, insomma come è noto, JY, insomma 48enne, è entrato formalmente nel board, e appunto un po' come un segnale che insomma nella tempesta il capitano sale lui direttamente sulla tolda. Sta già facendo delle cose molto importanti, cioè ha fatto delle dismissioni molto importanti recentemente, sta preparando uno sbarco in borsa per alcune attività collaterali, ma soprattutto è sotto pressione da fondi attivisti, in particolare il fondo attivista americano Elliott, che chiede una maggiore governance, un riassetto totale della società, che dovrebbe dividersi in una holding e in una società operativa da quotare anche al Nasdaq a New York, soprattutto chiede, per sprigionare maggior valore per gli azionisti, addirittura un dividendo speciale da 27 miliardi di dollari. Ecco, questo non verrà mai erogato, però non dobbiamo dimenticare che Samsung non si può dire che sia in crisi, nel senso che solo settimana scorsa il suo titolo in borsa ha registrato un massimo storico, proprio perché sull'onda di queste pressioni dei fondi attivisti, alcuni li chiamano anche fondi avvoltoi, ma comunque quelli che premono sul management delle società per cercare di sprigionare maggior valore, ecco, per gli azionisti dell'azienda, sicuramente il management sarà costretto a fare delle concessioni, soprattutto in un periodo così difficile per l'azienda, un'azienda che ha comunque appunto tantissima disponibilità di cassa in eccesso, perché anche l'ultimo bilancio che è stato preannunciato sempre settimana scorsa, 7 miliardi di dollari di guadagno in tre mesi, guadagno operativo in tre mesi, sì. Quindi non stiamo parlando di una società che è in perdita,
quindi è un'azienda che resta solida e che non avrà difficoltà a contrastare questo colpo, che è duro ma che ha i mezzi per affrontare.
Sì, ha i mezzi per affrontarlo, ma sicuramente è un colpo molto duro, soprattutto perché appunto il danno di reputazione, soprattutto il danno della mancanza di un prodotto di punta quando iPhone 7 insomma sta spopolando.
Bruno Ruffilli, torniamo un po' alla dialettica tra tecnologia ed economia. Il mercato della telefonia è un mercato dalla concorrenza, si potrebbe dire, iperbolica. Insomma, quando bisogna buttare fuori un nuovo prodotto praticamente ogni sei mesi, l'errore di progettazione è facile.
Sì, io ho scritto qualche volta che il mercato della telefonia è un po' come quello della moda, no? C'è una nuova stagione ogni sei mesi, c'è la collezione autunno-inverno e quella primavera-estate. Ecco, Samsung si ritrova all'appuntamento con l'inverno, ora appunto con la collezione primavera-estate. Questo naturalmente è un problema molto serio, visto che appunto nel frattempo, come ricordavamo, Apple ha lanciato l'iPhone 7. In realtà tutto il marketing e tutta la strategia di Samsung puntava proprio su quello, cioè lanciare il Note 7 esattamente un mese prima di Apple. Ora, intanto io vorrei dire una cosa che forse non è stata sottolineata abbastanza, cioè noi parliamo di 2,5 milioni di Galaxy Note venduti, dei quali però in realtà in Europa ne erano arrivati pochissimi. Nel caso specifico in Italia era disponibile solo in preordine, cioè non è mai stato venduto ufficialmente. Ieri sera appunto Samsung ha comunicato che in Italia sono stati consegnati soltanto meno di 2000 unità.
Sì, anche in Svizzera la distribuzione è stata molto limitata, poi anche dei modelli che avrebbero dovuto sostituire i primi difettosi, se non sbaglio, non è stato distribuito assolutamente niente, perché l'ordine non darli è arrivato prima della possibilità di cominciare a darli ai clienti, insomma.
Infatti, in Italia quindi parliamo, diciamo, di un problema che ci riguarda, diciamo, abbastanza poco. In ogni caso volevo comunque ricordare che poi l'azienda ha messo a disposizione il numero verde, un sito dedicato a un servizio di ritiro, sostituzione e rimborso del prodotto, con poi anche sembra una sorta di risarcimento in veste di premi o di qualche gadget che probabilmente Samsung darà a chi ha acquistato il Note 7. Ora, se questo basta a ristabilire la fiducia dei consumatori verso Samsung, è ancora da vedere. C'è però da dire che non è automatico pensare che con la debacle del Note 7 poi tutti si riverseranno sull'iPhone, perché questo era, ricordiamo, uno smartphone abbastanza particolare, intanto con un display molto grande, poi con un pennino, quindi tendenzialmente aveva un tipo di pubblico che non è esattamente quello di uno smartphone normale. Però, come accennavamo prima, la concorrenza dei cinesi è molto forte e in realtà Huawei, che in questo momento è il terzo produttore mondiale di smartphone, presenterà il nuovo top di gamma tra un paio di settimane, all'inizio di novembre, il Mate 9. E il Mate 9 sarà proprio il concorrente diretto del Galaxy Note 7. E lì sì, probabilmente nelle tasche, nelle borse di qualcuno prenderà il posto del Samsung.
Anche perché per Samsung si crea un vuoto in un settore che è poi uno di quelli dove effettivamente i guadagni si possono fare, i margini su questi telefoni sono ancora importanti.
Certo, perché quando noi parliamo di una concorrenza cinese nel settore degli smartphone, parliamo di una concorrenza che finora è rimasta per lo più limitata a una fascia bassa e media del mercato, che è una fascia dove si guadagna relativamente poco e quello che conta sono i numeri. Parliamo della fascia fra i 200 e i 400 euro. Mentre qua invece il Note 7 è un top di gamma e costa esattamente il doppio, quindi intorno agli 800 euro. Qui i cinesi in realtà finora non sono stati, hanno avuto una presenza sporadica, ecco. Però davvero Huawei è uno di quelli che puntano di più a questa fascia. Si è visto che nel corso degli anni i prodotti dell'azienda cinese sono migliorati come qualità, come caratteristiche, come design, e il Mate 9 appunto che sta per arrivare è chiaramente un nuovo top di gamma, anzi viene proprio presentato come nuovo flagship. Teniamo conto poi che i cinesi hanno anche saputo intrecciare una serie di alleanze e di partnership, per esempio appunto sempre per rimanere a Huawei, gli ultimi telefoni dell'azienda cinese hanno della parte fotografica realizzata insieme all'AI.
Sì, Carlo Filippini, io vorrei che ci parlasse ancora un po' di un'altra questione economica, che però magari può spiegare anche le difficoltà tecnologiche, tecniche con la quale ci si confronta ogni tanto, in questo caso con la quale si confronta Samsung, è il modo in cui questi prodotti altamente tecnologici oggi vengono prodotti. In pratica, in un telefonino come quello che abbiamo tutti in mano confluiscono diversi paesi, insomma non è che il telefonino è prodotto in uno o due paesi e quindi che la catena di produzione è anche facilmente controllabile. È un prodotto veramente internazionale, un oggetto come questo.
Certamente, lei ha toccato un punto molto delicato che è ormai diventato attività comune, caratteristica comune delle produzioni negli ultimi 15-20 anni. Cioè un prodotto, come giustamente lei diceva, viene ottenuto da parti che vengono mandate in giro per il mondo. C'è un personal computer, ma un telefonino, un televisore anche modernissimo ad alta tecnologia, viene fatto addirittura in 4, 5, 6 paesi sfruttando le caratteristiche del mercato del lavoro locale. Voglio dire, la parte, chiamiamola intelligente, tecnologicamente avanzata di questi prodotti viene fatta in Giappone, in Corea del Sud, a Taiwan e in quantità sempre maggiori anche in Cina. La parte, il materiale plastico, se vogliamo dire così, e l'assemblaggio vengono fatti appunto in Cina, vengono fatti adesso sempre più in Vietnam, perché montare un telefonino in Giappone costerebbe molto. Questo naturalmente crea tanti problemi. Uno, quello appunto sulle caratteristiche del prodotto, sulla qualità del prodotto. Ma due, molto banalmente, come si citava prima il caso della società di shipping coreana, ci sono appunto container pieni di pezzi di prodotti che devono essere consegnati alle imprese, le quali non possono continuare la produzione. Quando ci fu il famoso disastro di Fukushima in Giappone, alcuni colori furono indisponibili per le case automobilistiche, perché l'unica società che produceva quel particolare colore molto speciale era appunto nell'area colpita dallo tsunami. Questo è da un lato la forza, diciamo così, della produzione, della globalizzazione, della internazionalizzazione, perché permette anche ai paesi in via di sviluppo di crescere rapidamente. Pensiamo a quello che erano solo 30 anni fa paesi come la Corea, l'Indonesia, la Thailandia, eccetera, che adesso invece sono in alcuni settori quasi all'avanguardia. Però sono le debolezze di dover fare affidamento su produttori esterni.
Sì, io vorrei chiudere con Stefano Carrera, abbiamo ancora un minuto, beh, magari ancora uno sguardo al futuro, le prospettive, ne abbiamo già parlato, ma le prospettive per Samsung, che cosa succederà?
La prospettiva per Samsung, intanto bisognerà vedere come il controllo dei danni, che insomma è uno degli aspetti fondamentali nella vita di una società quando accadono queste crisi, sarà condotto in modo così efficiente. Certo, il marchio Note ormai non potrà più essere utilizzato probabilmente, però la decisione drastica presa ieri sostanzialmente di abbandonarlo è chiaramente finalizzata a proteggere in senso più vasto il brand Samsung, se il brand era vero, cioè l'immagine della società, quindi probabilmente giusto così, la prima mossa drastica per poter cercare di voltare pagina, cosa che sarà comunque molto difficile, però se guardiamo a quello che è successo in passato, per esempio qualche anno fa, ricordo Toyota, che ha appena annunciato tra l'altro adesso una partnership nella ricerca e sviluppo con Suzuki, questa è una cosa nuova. Ecco, vi ricordate il caso del pedale dell'acceleratore, sì, che poteva potenzialmente fermarsi? Ecco, ci fu un momento in cui lo stesso presidente Toyota disse che questa è una crisi esistenziale per la società, ma poi insomma alla fine sono riusciti a superarla.
Sì, e questo lo vediamo quando il marchio è solido, lo vediamo anche con Volkswagen, poi i consumatori comunque prima di allontanarsi dalla casa, dal costruttore in cui credono, aspettano ancora di vedere cosa succede e poi magari restano lì. Io ringrazio tutti per essere intervenuti in questa discussione. Modem torna domani.